Benvenuti a un nuovo episodio di True Crime Diaries. Io sono Giacomo Brunoro, insieme a me, come sempre, Jacopo Pezzan, e oggi partiamo da Ted Bundy per arrivare a trattare un argomento un po' spinoso che scopriremo poi durante la puntata. Ciao Jacopo.
Ciao a tutti.
Ted Bundy, beh, penso sia inutile parlare di lui o presentarlo, è forse la persona che ha fatto coniare l'espressione serial killer,
Per me
insomma.
è l'emblema del serial
Sì,
killer.
sì, sì.
Io lo ritengo quello proprio da cinematografico, da un certo punto di vista è il serial killer. Comunque è una persona in grado di essere affascinante, che agiva con astuzia, ma anche con un'enorme incapacità anche di leggere la realtà. Andava tranquillamente dicendo il suo nome, utilizzava la sua
Sì,
macchina,
tra
quindi
l'altro.
una serie di informazioni discordanti che portavano, fatto letteralmente impazzire la polizia.
E poi non dimentichiamo il suo processo, si difese da solo al processo, processo pubblico televisivo, fu un caso mediatico internazionale. Però l'aspetto che mi preme toccare e che abbiamo deciso di affrontare in questa puntata è quello legato alla sua carcerazione e ricordiamo pena di morte. Ted Bundy morì sulla sedia elettrica con la folla che circondava il carcere, che aveva i poster Burn, Bundy, Burn,
Sì,
quindi.
ma infatti cosa è successo? Cioè, lui viene condannato e noi sappiamo benissimo che tra la sentenza e il giorno in cui la condanna viene effettivamente eseguita possono passare anche degli anni. Ecco, in quel periodo lì Ted Bundy cominciò una partita a scacchi con gli inquirenti cercando di ritardare, e per un po' gli riuscì, di ritardare questa data, la data della sentenza, facendo che cosa?
Lui aveva la tecnica del body for time, ovvero
Esatto.
io ti dico dove puoi trovare il corpo di una vittima e tu mi allunghi di un anno il periodo in carcere. Adesso lo sto semplificando, però in questo modo lui rimandò la condanna definitiva fino al 1989. Quindi era un po' una strategia macabra,
Una
perché
strategia.
ricordiamolo, tante vittime, noi non sappiamo neanche se le ha uccise Bundy, gliele hanno attribuite, perché poi lui, proprio quando venne condannato e tutto il periodo in cui rimase in carcere, fece scoprire corpi che neanche si sapeva che
Non erano
fossero.
attribuiti a
Sì,
lui,
sì,
infatti.
sì, sì.
Infatti questa è la cosa interessante, non vi fu un pentimento, non stiamo
No, no,
parlando di qualcuno che si è pentito e vuota il sacco di una precisa strategia carceraria per acquisire tempo e
sì.
eventualmente altri vantaggi
E riuscì ad
carcerari.
andare avanti
Sì.
per 9 anni, perché venne condannato nell'80 e quindi alla fine venne giustiziato poi nell'89, poi vabbè, ci sono gli appelli, tutto l'iter burocratico, però lui cercava, confidava sul fatto, e anche qui tra l'altro bisognerebbe aprire una parentesi, la memoria folle, pazzesca di queste persone che si ricordavano esattamente i posti in cui avevano sepolto o non sepolto, lasciati i resti delle loro vittime, anche Cicatillo accompagnò la polizia a scoprire decine di corpi che neanche si sapeva che fossero stati uccisi.
Infatti, qui a questo punto la domanda che ci volevamo porre è giusto che il sistema intrattenga rapporti di questo tipo in generale con i carcerati? Ma è una categoria molto ampia che va dal terrorista di prima linea fino al serial killer, ma più in particolare con quelli che sono evidentemente malati di mente, persone con evidenti problemi a livello psichiatrico. È un qualcosa di sano da un punto di vista sistemico, perché non stiamo parlando del brigatista dissociato che
Certo.
magari può aiutare anche a capire dei lati oscuri della Repubblica degli anni di piombo, i misteri italiani. No, qui stiamo parlando di un assassino seriale. È giusto intrattenere rapporti con Ted Bundy? È giusto intrattenere rapporti di questo tipo con Stevanin? È stato giusto intrattenere rapporti di questo tipo con Izzo?
Anche qui tocchi un nervo scoperto, ma infatti alla fine furono proprio i familiari delle vittime a dire al giudice no. Condannatelo pure, eseguite la sentenza, anche se non abbiamo ancora ritrovato, perché naturalmente sono rimaste circa una quindicina di corpi mai ritrovati, ma attribuiti a Bundy. I familiari speravano, no? E premevano sul giudice perché lui rivelasse l'ubicazione dei resti per poter dare anche una sepoltura a queste povere ragazze. Però una volta che si resero conto che lui faceva le rivelazioni col contagocce soltanto per allungare tempi, anche i familiari delle vittime attribuite, dobbiamo usare il termine attribuite perché ricordiamolo, Bundy venne condannato soltanto per gli ultimi omicidi, quelli commessi a Miami, perché pur avendo ucciso un numero enorme di donne, anche qui non si avevano prove, e quindi situazione paradossale. Dicevo, anche i parenti dissero: no, non ci interessa, noi ormai sappiamo che nostra figlia è morta e non lo vogliamo più vedere. Poi potremmo stare ora a discutere sul rapporto che hanno gli americani con la pena di morte, ma è un
Sì.
tema talmente complesso che io
A
non
riprova del fatto che non vi fu alcun pentimento e non ci fu nessuna forma nemmeno di empatia da parte sua rispetto alle famiglie, la riprova sta nel fatto che non lasciò nessun memoriale. Anche dopo morto lui
Sì.
poteva lasciare qualcosa, lasciare scritto una memoria per i posteri, non vi fu nulla.
No, no,
Quindi
era solo una
evidentemente era
strategia. Ecco,
esclusivamente una strategia per guadagnare tempo, una strategia fredda e lucida.
si apre appunto il discorso poi sulla scarcerazione di questi soggetti, perché negli Stati Uniti non abbiamo molti casi di cui parlare, perché appunto Bundy venne condannato a morte, Jeffrey Dahmer venne ucciso all'interno del carcere. L'unico caso che adesso mi viene in mente come pop che tutti conoscono è quello di Manson, che invece è rimasto in carcere fino alla fine ed è notizia di poco fa, poco tempo, poche settimane fa, perché parliamo di circa un mese fa, adesso noi stiamo registrando a dicembre, quindi a novembre 2022, il governatore della California ha rigettato per la centesima volta, adesso centesima forse no, ma almeno ventesima sì, la richiesta di libertà sulla parola per Patricia Kim-Winkle, che era una delle autrici delle stragi della Manson Family e che quindi resterà in carcere. Cioè, ecco, qui invece voglio coinvolgerti perché tu hai citato il caso di Izzo. C'è Stevanin che sta chiedendo la libertà condizionata, noi è un po' diverso il concetto di parole che hanno in America. Come ci si deve comportare in questi casi?
In linea generale, comunque distinguiamo, il sistema americano evidentemente è un sistema che fonda le sue radici sulla certezza della pena. A un certo punto, se tu sei condannato all'ergastolo, ergastolo è, non è ergastolo, meno qualcosa, e dopo un po' vediamo di risolverla. Quindi nomi anche famosi o meno famosi, ma anche la nostra italianissima, la Baraldini, che è incarcerata in
Certo.
Italia per reati legati al terrorismo, ha un periodo di carcerazione enormemente più lungo rispetto ai capi storici delle DR,
Sì, che sono tutti
o
fuori.
dei NAR,
Sì,
o di
quasi.
qualsiasi altra organizzazione, da Prima Linea o Ordine Nuovo, o qualsiasi altra cosa. Quindi evidentemente c'è un concetto di base che è diverso. Quindi
Ecco, posso proprio collegarmi a quello che dici te, sono andato a controllare. Allora, a maggio 2022, per la prima volta dopo 14 volte, il Parole Board, ovvero l'associazione che deve esprimere un parere sulla libertà, sulla parola, come si chiama in America, per Patricia Kim-Winkle, aveva espresso parere positivo. Ma a novembre il governatore
l'ha
della
mandato.
California, ha detto di no, perché poi lì c'è una cosa che io sinceramente apprezzo, del sistema americano. Che lì il politico si assume la responsabilità, ha un
Certo.
ruolo ed è lui che deve decidere, mentre da noi, tu hai citato il caso di Izzo, doveva essere scarcerato perché in automatico se c'è un certo iter vieni scarcerato, quindi hai bonus, adesso non entriamo nel
Sì, va.
dettaglio, però nessuno è responsabile, è il sistema. Mentre nel caso degli Stati Uniti c'è una persona che è governatore, quindi ha oneri e onori, tra cui anche quello di assumersi la responsabilità di firmare la scarcerazione sulla
Ed è
parola.
stata rigettata per l'ennesima
Sì,
volta,
la
quindi adesso è
quattordicesima.
finalmente e probabilmente per
Fra
sempre.
2 anni potrà fare richiesta, però parliamo di, penso sia la donna da più anni in carcere negli Stati Uniti, perché è in carcere da 70, quindi insomma.
Comunque la domanda è: persone con evidenti squilibri mentali, è giusto che abbiano un rapporto in qualche modo con il sistema e che ne ottengano dei vantaggi? Izzo sappiamo, venne fatto uscire ed è successo quello che è successo. Adesso
Stevanin sta chiedendo insistentemente di
chi
uscire.
si prende la responsabilità a quel
Sì.
punto? Cioè, per come dicevi tu, poi dopo è un problema così in generale del sistema. Non c'è un qualcuno che ha firmato, un qualcuno che ha dato un parere
Ma poi
positivo.
se io guardo la storia della nostra Repubblica, personaggi come.
Guarda,
Sì.
volevo fare un piccolo
Sì.
appunto sul caso di Izzo. Ecco, l'unica persona che in qualche modo ci ha messo la faccia e in qualche modo fatto un seppur non necessario perché non fa parte del sistema, ma doveroso anche mea culpa, è stata la Franca Leosini, che l'avendolo
Ah, è vero.
intervistato prima in qualche modo aveva fatto percepire che potesse essere una persona cambiata negli anni. Infatti lui si presentava molto bravo a presentarsi il camaleontico. Quando è successo quello che è successo, lei ha avuto il coraggio di andare a fare un piccolo intervento in cui anche lei alzava le mani e diceva di essere stata anche lei in qualche modo turlupinata, ecco, dal personaggio. Quindi, diciamo, onor del vero, lei era intervenuta, però a memoria mia non mi cade, io non mi ricordo
Sì,
nella sua.
ma su questo hai perfettamente ragione. E io volevo fare proprio un esempio, riallacciandomi a quello che avevi detto tu prima, sul discorso di certezza della pena. Patricia Greenwinkle, l'abbiamo detto, Manson Family, protagonista di un massacro orrendo, complessivamente sei persone, no, anzi sette, cinque la prima sera, due la seconda, è in carcere dal 70. Ora, se noi prendiamo il più grave reato criminale italiano, la strage di Bologna con oltre 100 tra morti e feriti, mi pare 88 morti,
Sì,
adesso non ricordo i numeri esatti.
attribuita.
Sì, noi adesso anche qui, la realtà, la verità giudiziaria dice che Mambro e Fioravanti furono gli esecutori, poi la verità storica la si sta discutendo, però per lo Stato italiano sono loro. Ebbene, sono fuori da anni, cioè, e hanno ucciso in teoria. Tra l'altro, oltre a quelle, un'altra valanga di persone, perché loro si sono sempre detti innocenti per la strage di Bologna, ma hanno sempre
Sì,
riconosciuto tutti gli
almeno
altri
una
crimini.
dozzina di
Ma
omicidi.
potremmo parlare dei rapitori di Moro, di Moretti, dei capi storici del DR, di persone che hanno compiuto enormi delitti di sangue. Adesso, anche qui non vorrei dire un'esagerazione, ma ho l'impressione che al di là dei mafiosi, che hanno 41 bis, sia veramente impossibile in Italia morire per l'ergastolo, cioè in carcere. E magari va anche bene così, attenzione, cioè se il carcere da noi ha una funzione rieducativa, è anche giusto che una persona possa uscire e rifarsi una vita, cosa che in America non esiste perché loro hanno probabilmente una funzione punitiva del carcere, tu devi scontare una pena e quella è.
Esattamente.
Quindi anche qui,
Si scontrano due sistemi, due approcci
esatto.
diversi, ma infatti io ricordo, leggevo tempo fa un libro in cui intervistavo degli irriducibili di vari gruppi terroristici e, se non sbaglio, intervistando Curcio, lui ha una domanda, gli chiedevano ma come funziona in realtà il sistema carcerario? Dice, il giudice determina la lunghezza della pena, ma la pena, in senso come tu la
Sì.
sconti in realtà, la tipologia di pena, è determinata da qualcun altro, dipende in che carcere ti mandano, in che condizioni ti mandano vicino a casa, dai parenti che ti vengono a trovare, ti mandano in Sardegna, da Padova,
Beh, ricordiamo, c'era il carcere dell'Asinara che poi venne chiuso, era proprio studiato per impedire che la gente andasse.
Qualcuno ti mette in condizione di poter avere accesso ai benefici della buona condotta, o ti mette in una condizione dovuta alla buona condotta, non potrai mai averla perché dovrai fare a botte tutti i giorni, domanda. E lì si scontra appunto come dicevi tu, una duplice via, cioè chi può o è stato probabilmente messo nelle condizioni di avere accesso a certi benefici fin dall'inizio perché ha venduto qualche informazione o era a conoscenza di qualcosa di importante, e chi invece, anche all'interno delle stesse Brigate Rosse, c'è cioè chi si è fatto 25 anni per una rapina, senza
Infatti.
morti, e chi invece, magari avendo 12 omicidi alle spalle, si è
Se
fatto.
vediamo un caso di cui abbiamo parlato da poco, il caso Ludwig, che il buon, tra virgolette, Wolfgang Gabel si è fatto una valanga di anni in più di Furlan, anche se Furlan era scappato, era stato latitante, eccetera, eccetera, perché poi Furlan aveva ammesso la sua colpa, mentre Abel continuava a proclamarsi innocente. E
Esattamente.
quindi lì il sistema è diventato allora a questo punto punitivo. Mentre, come tu dici, le Brigate Rosse, se prendiamo il caso di Moro, la verità giudiziaria che emerge oggi è quella di fatto del memoriale Morucci Faranda, che hanno raccontato quello che hanno voluto loro, e su
Esattamente.
quello si
Ha spizzichi i bottoni e
basa la
sì.
verità giudiziaria e non certo storica. E infatti anche loro, pur essendo membri del comando, poi che ha fatto parte del più eclatante caso di terrorismo italiano, alla fine hanno pagato relativamente poco. Poi Non voglio esprimere giudizi perché anche un solo anno in galera è un'esperienza, io
non
non
è
è
quello il
quello.
punto. Il punto è
Certo.
come due reati profondamente diversi, uno molto più grande, anche dal punto di vista del calcio, e uno molto più risibile, tra virgolette, possono produrre magari una pena che sia anche diametralmente opposta, una molto più dura e più lunga, e una molto meno onerosa in termini di anni e anche di difficoltà.
Allora, per chiudere, rilanciamo la domanda con cui abbiamo aperto, con cui Jacopo ha aperto la puntata, ovvero siete d'accordo che lo Stato, per ottenere magari anche dei vantaggi concreti, dialoghi con criminali che si sono macchiati di crimini orrendi, oppure, uso un termine giornalistico, siete per la linea della fermezza e del
La
non
certezza
dialogo?
della pena e soprattutto nel caso di persone con problemi mentali conclamati, perché lì poi è vero il punto, è giusto dialogare con persone che dimostrano, hanno dimostrato evidenti segni di squilibrio oppure
Bella domanda, ditecelo nei commenti o nel sondaggio che apriamo come sempre su Spotify. Alla prossima.
no? Ciao.